SBS Italian.
Apriamo il programma di questa mattina dall'Italia perché alcuni parlamentari e il sindaco di Siracusa sono saliti a bordo della nave Sea-Watch nonostante il divieto imposto dal Viminale. Si tratta di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, insieme alla deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo e al deputato radicale di Più Europa Riccardo Maggi. E allora abbiamo proprio in collegamento con noi Riccardo Maggi. Buongiorno, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Onorevole, che cosa ha visto a bordo della Sea-Watch?
A bordo della Sea-Watch siamo saliti per vedere, constatare la situazione, le condizioni dei profughi, delle persone che sono state salvate. Sono 50 persone che sono state salvate da un naufragio ormai 10 giorni fa. Vivono ammassati, diciamo, in una stanza per potersi riparare dal freddo, per poter dormire al chiuso, in una stanza in 50, una stanza di 25 metri quadrati, c'è un unico servizio, un unico bagno chimico, insomma non sono condizioni abbastanza disumane. La cosa poi più impressionante, più grave, è che queste persone ci hanno raccontato di essere scappate dalla Libia, dove sono stati tutti almeno un anno, ma alcuni anche 3 anni o 5 anni, e portano addosso i segni delle violenze e delle torture subite, portano addosso le cicatrici davvero impressionanti, alcuni di loro con delle ferite da arma da taglio sul volto, sull'addome, un po' ovunque, cose veramente, veramente cruente. E loro definiscono la Libia come un inferno da cui sono scappati, e hanno provato ad attraversare il Mediterraneo anche a rischio di morire per scappare proprio da quell'inferno.
Nei giorni scorsi era stato disposto da parte della Procura di Catania lo sbarco quantomeno dei minori a bordo.
Era stato chiesto, sì, dalla Procura del Tribunale Minorile lo sbarco dei minori. Purtroppo al momento ancora non è avvenuto neanche lo sbarco dei minori. Ci sono 13 minori a bordo, di cui la maggior parte sono minori non accompagnati, non sono proprio bambini, ma il più piccolo ha 14 anni, e sono adolescenti quindi, e questo è particolarmente grave perché i minori comunque godono, in base alle leggi e al diritto internazionale, di tutele rafforzate, diciamo così. Ovviamente questo non vuol dire che rispetto ai maggiorenni si devono invece continuare a tenere in questo stato. Insomma, queste persone si sentono in uno stato di prigionia, ovviamente migliore di quello che hanno vissuto fino a qualche settimana fa, in cui appunto subivano violenze e torture quotidianamente. Ma non capiscono perché questa situazione.
Non lo capiamo neanche noi, e non lo capiscono neanche la maggior parte dei cittadini italiani. Qualcuno, compreso il segretario del PD Martina, ha definito tutta questa vicenda una forma di pretesto per fare della propaganda politica sulla pelle dei migranti. È vero però da entrambe le posizioni politiche?
Ma allora, qua c'è da dire che dall'inizio dell'azione di questo governo, in realtà da prima delle elezioni, durante la campagna elettorale, sul tema dell'immigrazione e del governo dell'immigrazione si è acceso uno scontro, e anche con delle parole molto, molto demagogiche, molto, molto strumentali da parte di quella che poi è diventata la maggioranza, in particolare da parte del ministro Salvini. Si utilizzano questi momenti. Era già accaduto con il caso della nave Diciotti, lì ancora diverso, addirittura per certi versi più eclatante, perché si trattava di una nave militare italiana che era già attraccata in un porto italiano a Catania. Si utilizzano queste situazioni per mettere in scena un braccio di ferro per ottenere qualcosa che poi sistematicamente non si ottiene. C'è qualcosa di cinico, diciamo, in questo atteggiamento, perché avviene sulla pelle di persone in violazione, a mio avviso, di diritti fondamentali e di diritti che sono garantiti dalla nostra Costituzione, ma soprattutto poi è anche politicamente inutile. Si fa finta di avere uno scontro muscolare con l'Unione Europea. La verità è che le uniche proposte di soluzioni condivise all'accoglienza e alla ridistribuzione dei rifugiati e dei richiedenti asilo erano quelle arrivate dal Parlamento europeo ormai più di un anno fa con la proposta di riforma del regolamento di Dublino e ancora prima dalla Commissione europea. E la verità è che queste proposte di condivisione tra i vari paesi, quindi non per non lasciare il peso dell'accoglienza solamente sui paesi di primo arrivo, in particolare sull'Italia, queste proposte sono state respinte da alcuni stati, tra cui l'Italia e gli stati che in questo momento si considerano più alleati dell'Italia, quelli in cui ci sono governi, come si dice, nazionalisti e sovranisti.
A questo riguardo però, ecco, come la stanno vivendo i cittadini della zona questa vicenda? Perché in generale sotto osservazione c'è anche la sensibilità degli italiani su questo tema, perché se è vero che si può parlare di propaganda politica, è anche vero che questi sono alcuni dei temi che hanno fatto breccia e portato al successo prima politico ma poi soprattutto all'aumento della popolarità del ministro Salvini. Quindi insomma la domanda è duplice: come stanno vivendo i cittadini, in questo caso di Siracusa, in generale i siciliani e ancora più ampiamente gli italiani, questa vicenda? Da che parte stanno, ecco?
Ma è indubbio che c'è stato un aumento di consenso del ministro Salvini e che il tema dell'immigrazione e della Lega e che il tema dell'immigrazione è un tema che hanno cavalcato moltissimo. Va detto, e questo è quello che già si vede ora, ma è anche una previsione per il futuro, che però non hanno ottenuto dei risultati. Quindi bisognerebbe chiedersi quanto durerà questa luna di miele tra la Lega di Salvini e il consenso elettorale e gli italiani. Sembra quasi che indichino nell'immigrazione un po' l'origine di tutti i mali del nostro paese. In realtà se l'Italia ha delle condizioni di crescita economica critiche, se c'è un problema di lavoro e di occupazione, se ci sono altri problemi da un punto di vista sociale ed economico, questo non è certo riconducibile al problema dell'immigrazione. Al contrario, una gestione più ragionevole, più saggia dell'immigrazione consentirebbe di farne un punto di crescita del paese, investendo nell'integrazione, soprattutto facendo diventare cittadini e lavoratori e contribuenti queste persone, che in realtà è proprio anche quello che chiedono loro. Si stanno cominciando a vedere, ad esempio in questi giorni a Siracusa, ma anche stasera a Roma in una manifestazione che era stata convocata davanti a Montecitorio, delle reazioni di segno opposto, cioè di segno di persone che si aggregano e che si mobilitano, diverse centinaia di persone. Stasera c'era piazza Montecitorio piena, ma lo stesso sta avvenendo nella piazza principale di Siracusa in queste ore proprio, di cittadini che sono indignati e chiedono al governo intanto di far sbarcare queste persone, perché alla base di questa questione c'è non un problema di politica migratoria su cui si può discutere, io non sono d'accordo con quella del governo, altri possono esserlo, non un problema di fare degli accertamenti su amministrativi, sulla nave della ONG che li ha salvati per vedere se ci sono irregolarità, tutte queste sono cose che si possono fare, ma intanto le persone devono sbarcare, altrimenti noi andiamo al di là delle competenze di un governo, abbiamo un governo che non rispetta la legge e viola i diritti umani.
Ecco, però come sappiamo, insomma, molto spesso la magistratura tende a pendere anche o a interpretare delle vicende spinta, insomma, dalla sensibilità, che non è soltanto un elemento accessorio e non è soltanto una questione di popolarità. A questo riguardo c'è un po' un braccio di ferro tra le due parti contrapposte, perché il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha accusato voi di violare la legge, anche se non ha detto esattamente da che punto di vista. Dall'altra parte però, in attesa, il Tribunale dei Ministri ha chiesto proprio che il ministro Salvini venga processato. Chi vince questo braccio di ferro e perché?
Ma intanto, come ricordava lei, Salvini ha accusato, seppure poi velatamente con un punto di domanda, insomma, di tre parlamentari di avere violato la legge, avere favorito l'immigrazione clandestina, non spiegando come, perché. A me diversi giornalisti mi hanno chiesto: ma quale sarebbe il reato che voi avreste commesso? E io ho risposto: chiedetelo a Salvini, perché in un paese normale, se un ministro dell'interno accusa o allude al fatto che tre parlamentari avrebbero commesso un'illegalità, beh, poi dopo l'informazione lo deve pressare nei giorni successivi con la domanda chiedendo, beh, allora lei denunci questa cosa, altrimenti, come dire, ci perde la credibilità e ci perde la faccia. Purtroppo nel nostro dibattito invece può avvenire anche questo. Dall'altra parte, ora bisogna vedere se sulla richiesta del Tribunale dei Ministri di poter procedere nei confronti di Salvini, il Senato, perché Salvini è senatore, voterà a favore dell'autorizzazione a procedere. Io credo che dovrebbe farlo, perché leggendo le carte del Tribunale dei Ministri ci sono delle argomentazioni pesanti e molto forti che farebbero presumere un abuso d'ufficio grosso, grave, e anche un sequestro di persona. E quindi non siamo di fronte a una magistratura che sconfina nell'ambito politico. E qui siamo di fronte all'ipotesi seria, grave, che un'azione di governo ha violato la legge, invadendo e danneggiando i diritti individuali delle persone, che è una cosa che in uno stato di diritto non può essere tollerata.
Domanda conclusiva, in un certo senso obbligata: la questione migratoria, come la affrontereste se foste voi al governo?
Intanto, non discutendo di 50 persone che stanno su una nave per giorni a 2 minuti di navigazione dalle coste italiane. Questa è questione che viaggia su un altro livello, su altri ambiti. Dovrebbe essere costruita una rete di paesi per trovare soluzioni a un livello più alto, quello è l'unico possibile, ma affrontando temi come il cambiamento climatico che produce carestie, affrontando grossi temi come l'integrazione e quindi fare un piano di integrazione dei corridoi umanitari che consentano intanto alle persone che scappano da guerre di essere portate in sicurezza nel continente europeo, con l'aereo, non con un barcone in cui... E questa cosa è possibile solo se si lavora insieme. Invece abbiamo un ritorno di nazionalismo, che lo abbiamo in Italia, lo abbiamo in Polonia, lo abbiamo in Ungheria, ma lo in Germania, lo abbiamo in tanti paesi, che raccontano ai cittadini europei che questi problemi si affrontano solo richiudendosi nei confini nazionali, che sono proprio quei confini che sono troppo stretti per trovare delle soluzioni adatte. Credo che il nazionalismo in realtà sia l'espressione della crisi degli stati nazionali. Purtroppo in questo momento gode di grosso consenso e noi siamo al lavoro per provare a costruire un'alternativa, ma dobbiamo riconoscere che per ora siamo minoranza.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.